Le 15:38 secondi dopo Alza il volume con Paola De Angelis, benvenuti a Fahrenheit da Loredana Lipperini e dalla redazione di Fahrenheit. Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Enrico Murgia alla console. Fra poco, come vi abbiamo annunciato in questi giorni, parleremo di scuola collegandoci con il sottosegretario di Stato all'istruzione Davide Faraone. Sono molti, moltissimi posso dire, i messaggi che abbiamo raccolto e che gli sottoporremo, perché ci faremo faremo da tramite fra voi, fra le vostre domande e le risposte ovviamente che ci verranno date. Va anche detto che potete ancora scriverci, i mezzi sono sempre quelli che conoscete: una mail fare con l'h al centro @rai.it, il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp 335 56 34 296, nonché la nostra pagina di Facebook, nonché il nostro account su Twitter, Radio 3 Tweet. Continuate certamente a mandarli, noi abbiamo dovuto raggruppare i molti che ci sono pervenuti in questa settimana per temi, non riusciremo probabilmente a leggerli nell'integrale tutti, ma cercheremo di essere il più possibile esaurienti. Stiamo per collegarci con Davide Faraone, che io lo ricordo è intervenuto lunedì a Tutta la città ne parla per parlare in generale della riforma della buona scuola. Nella puntata di oggi noi ci soffermeremo, come vi abbiamo già detto, su un punto: la valutazione degli insegnanti. Davide Faraone è collegato con noi, buon pomeriggio e benvenuto.
Buon pomeriggio a voi.
Dunque, come detto poco fa, sottosegretario, noi ci limiteremo a, appunto, a essere il tramite degli ascoltatori di Fahrenheit per il 98% di questa intervista, perché ci sono almeno due domande, una in apertura e una in chiusura, che vorremmo rivolgerle. Comincio subito allora con quella di apertura, che riguarda, lo diciamo così, lo stato dei lavori. A che punto siete su questo argomento, la valutazione degli insegnanti? Dopo la consultazione online c'è stata una correzione del tiro rispetto al vostro progetto iniziale, o resta quello degli scatti basati sul merito da distribuire a quel 66% di docenti?
Ma è rimasto intatto il principio, cioè il fatto che introduciamo per la prima volta nella storia della scuola in Italia il principio del merito, togliendo l'esclusività all'anzianità, perché fino ad oggi è funzionato che gli scatti si avevano soltanto per anzianità. Però introdurremo una quota di anzianità che nel progetto La Buona Scuola invece veniva totalmente azzerato, per cui il principio rimane identico, il merito prima di tutto, dopodiché però uno degli elementi di valutazione degli insegnanti sarà anche l'anzianità.
Allora, sono tre le aree tematiche in cui abbiamo diviso le domande dei nostri ascoltatori. Sono domande che vengono da persone che vivono la scuola a vario titolo, per la maggior parte insegnanti, ci sono anche però alcuni genitori che ci hanno scritto. Il merito, la formazione e chi valuta. Io comincerei, Davide Faraone, a sottoporle le domande sul merito. Comincio dalla prima. Rita, a porla via mail, è un insegnante, ne pone, a dire il vero, diverse di domande che noi proviamo a inglobare. Rita si chiede, per cominciare, chi è l'insegnante meritevole, quello che ti fa imparare la lezione o quello che ti fa pensare e ragionare. Si chiede anche perché decidere un numero prefissato di meritevoli, perché 66% e non 99% o 100, e le chiede anche se lei può indicare in quale misura e su quali aspetti il progetto di riforma ha tenuto conto delle numerose critiche che ha ricevuto dopo la consultazione sul web. C'è anche un riferimento sulla LIP, sulla legge di iniziativa popolare sulla scuola, però dal momento che sono numerosissime le richieste sulla LIP, io le vorrei porre alla fine di questo primo ciclo di domande. Vuole rispondere a Rita per cominciare?
Sì, allora, in primo luogo, l'ho detto poco fa, non c'è più questo 66% maledetto, nel senso io non lo condividevo già come elemento di individuazione di una cifra di meritevoli. L'idea era comunque di individuare il tema del merito come strumento di selezione della premialità a scuola, perché non tutti gli insegnanti sono uguali e i più bravi li vogliamo premiare, quindi non ci sarà più il 66%, ci sarà una quota delle risorse destinate alla premialità degli insegnanti, che sarà una quota circa dei 2/3, destinata al merito. Dopodiché è chiaro che la quota quindi non corrisponderà a un numero fisso di insegnanti che verranno premiati, ma corrisponde alla cifra del merito che viene, delle risorse che vengono destinate al merito. Un'altra parte, ripeto, sull'anzianità, quindi non c'è più questo elemento. Quando vi dico che non c'è più questo elemento, rispondo anche alla seconda domanda: quanto avete tenuto conto delle indicazioni, delle proposte che hanno fatto gli insegnanti, i cittadini, gli studenti e chiunque ha voluto partecipare alla consultazione? Abbiamo tenuto conto tanto, tant'è vero che questo è l'evento di cui l'abbiamo modificato rispetto alla proposta originaria.
Quindi non c'è più il 66%, questo è, lo ribadiamo e lo sottolineiamo.
Sì, lo possiamo ribadire e sottolineare, così come ribadiamo e sottolineiamo che c'è però il tema che riguarda il merito, perché far passare il principio che gli insegnanti, un po' come gli studenti, è come se io valutassi uno studente per quante ore passa in classe e non per quello che fa. Noi non possiamo valutare gli studenti per quanti anni fa un insegnante, per quanti anni fa l'insegnante, ma dobbiamo anche valutare come fa l'insegnante, e noi finalmente con la buona scuola introduciamo questo principio.
La seconda domanda, che riguarda sempre il discorso più generale sul merito, viene da un'ascoltatrice che si firma una dirigente scolastica della scuola primaria in pensione e le chiede: perché nella valutazione degli insegnanti non si inseriscono le competenze relazionali? E aggiunge: la motivazione e la valorizzazione di ogni alunno sono la base degli apprendimenti. Forse si scoprirebbe che molti insegnanti ne sono privi perché non sono stati formati in tal senso. Io aggiungo un'altra domanda di Cristiana Corona, questa è l'altra ascoltatrice, che chiede: si valuterà la capacità psicologica dei docenti di interagire senza fare danni con degli esseri delicati come bambini e adolescenti? Si prevederà in caso contrario un modo per sanare le situazioni più gravi senza necessariamente arrivare a processi dolorosi per tutti? E infine, non sarebbe in caso di prevedere una valutazione psicologica prima dell'assunzione? Come risponde?
Ma io non riesco a comprendere qual è la fonte di informazione di chi dice che la valutazione sarà legata soltanto alla classica valutazione di come si svolge l'ora di lezione tradizionale. Cioè, il principio della buona scuola è proprio l'esatto contrario di questa ispirazione. Cioè, noi abbiamo pensato che accanto alle ore tradizionali di lezione bisognasse accompagnare una serie di azioni che si devono svolgere a scuola, diverse rispetto a quelle tradizionali, che sono la istituzionalizzazione delle buone pratiche sostanzialmente, e quello rientra nell'ambito della valutazione degli insegnanti, per cui non staremo lì soltanto a valutare la tradizionale lezione in classe, ma staremo lì a valutare come un insegnante si relaziona con gli studenti, come un insegnante costruisce attività didattiche alternative a quelle tradizionali, e come si forma un insegnante e che tipo di arricchimento mette in campo la sua formazione. Tutti questi tasselli qui fanno una valutazione complessa, non c'è una ricetta unica sulla valutazione, è come la nazionale, che ogni persona farebbe una formazione diversa. La stessa cosa sulla valutazione, noi stiamo cercando di introdurre criteri quanto più oggettivi possibile.
Su questo punto devo dire, sottosegretario Faraone, sono diverse le mail, lei già in parte ha risposto, ma io gliene leggo ugualmente alcune, perché se vuole aggiungere su questo punto alcune sue considerazioni, penso che i nostri ascoltatori ne saranno lieti. Claudio da Verona si chiede e le chiede appunto che cosa si deve valutare nei docenti, se conoscono la disciplina, e aggiunge: da insegnante non è garantito che sappiano insegnarla. e spiega anche la sua esperienza, insegno con metodi di cooperative learning e con il digitale, ma potrei essere mal visto perché uso e faccio usare lo smartphone che molti dirigenti vietano ancora pensando che prendo un appuntamento col parrucchiere, lo uso per far comunicare in inglese con studenti stranieri e per compilare il registro elettronico obbligatorio, e considerato che non ci forniscono il computer e che il wifi è molto instabile e salto parti anche del libro cartaceo con disapprovazione dei genitori. Questa è un'esperienza, aggiungo la domanda di Luca Gardumi, docente di materie letterarie presso il liceo Rosmini di Rovereto, che sottolinea come la qualità dell'istruzione non si misuri in meri termini di presenza fisica di un docente a scuola, spesso costretto a riunioni, incontri e atti dovuti dalla dubbia utilità, ma in termini di preparazione disciplinare, capacità di motivazione, coinvolgimento dei suoi studenti, capacità di lavoro in team. Sottolinea che la costante delegittimazione economica e la perdita di prestigio sociale del docente sono gli strumenti sono inadeguati per rendere i nostri giovani più competitivi. C'è una ancora, le sto radunando un po' di domande sul merito, Davide Faraone. Un'altra sottolineatura da Alessandro Senese, che chiede, per quello che riguarda l'arte in questo caso, come si fanno a valutare gli insegnanti quando questi si allocano in cattedre sbagliate o poco compatibili col loro curriculum formativo? Perché, si chiede, la professionalità di chi ha formazione di architetto non si fa esprimere in cattedra liceale di disegno e storia dell'arte, anziché affidarla anche a chi ha una formazione artistico-accademica di belle arti più adatta alle esigenze formative dei ragazzi di scuola media?
Ma rispetto a questa carrellata di domande...
Sono tante, lo so.
Cerco di mettere un po' d'ordine nella mia risposta. Allora, intanto non ci sarà un unico giudice monocratico a valutare gli insegnanti, per cui evitiamo la discrezionalità del dirigente scolastico che magari non usa l'iPhone e giudica negativamente il fatto che un insegnante lo possa utilizzare. Ci sarà un collegio che farà una valutazione, che avrà al suo interno il dirigente scolastico, due insegnanti che tra l'altro verranno selezionati fra gli insegnanti, eletti dagli insegnanti, ci saranno componenti esterni e in più parteciperanno con una valutazione di secondo grado, quindi non di primissimo livello, ma di secondo livello, gli studenti, i genitori, diciamo, cercando delle formule di partecipazione il più ampia possibile. Quindi questo tipo di valutazione la togliamo dalle mani del singolo individuo che magari seleziona per antipatia, per simpatia, o seleziona perché magari uno è fedele, non è bravo, ma è fedele, e lo mettiamo in mano a un collegio che cerca di tenere conto di una serie di indicazioni dell'insegnamento che ho detto poco fa essere fare riferimento alla lezione tradizionale, alle relazioni che si costruiscono con gli insegnanti, con gli altri studenti, come un insegnante partecipa al progetto di crescita didattica dell'intero istituto, perché io ricordo che oltre a valutare gli insegnanti il sistema dell'autonomia a scuola si fonda e funziona se c'è una valutazione dell'attività degli istituti, per cui c'è l'Invalsi che deve funzionare come struttura di valutazione dell'attività degli istituti, e se gli insegnanti stanno dentro processi e svolgono un'attività coerente al processo di crescita della didattica e dell'attività dell'istituto, l'apertura alle ore pomeridiane degli istituti è anche un elemento di valutazione, e come si costruiscono attività di collegamento fra la scuola e il lavoro, quindi come si utilizzano le ore di alternanza scuola-lavoro, un altro elemento di valutazione degli istituti, ed è chiaro che la valutazione degli insegnanti passa anche da come si sta dentro questo progetto della scuola. Per cui, ripeto, gli elementi secondo noi sono oggettivi e sono da stimolo per chi fa bene a continuare a fare bene, perché finalmente ci sarà qualcuno che ti valuterà. Questa massificazione degli insegnanti è inaccettabile, ce ne sono di bravi, di meno bravi, i bravi vanno premiati, chi è meno bravo va penalizzato, invece finora non è funzionato in questo modo.
Sul chi valuta io mi permetterò, Davide Faraone, di tornare dopo, perché c'è un altro drappello di domande su questo punto. Invece, in particolare, ancora sul concetto di merito, scelgo un argomento posto da Nicola Quirico, che è docente di sostegno specializzato e presidente della FADIS, Federazione Associazione di Docenti per l'Integrazione Scolastica, che ci ha inviato una mail da Bologna chiedendo: in considerazione del fatto che la scuola italiana ha scelto l'integrazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, come intendete procedere per la valutazione degli insegnanti di sostegno? In particolare, quali indicatori delle competenze prevedete di utilizzare, vista la complessità e la specificità della didattica che è necessaria per svolgere questa professione?
Ma noi intanto continuiamo a giudicare indispensabile il modello dell'inclusione, che in questo paese funziona diversamente da come funziona in tanti altri paesi europei in cui ancora esistono le classi o le scuole speciali. Per noi è inaccettabile quel modello lì, quindi investiamo sull'inclusione. Al tempo stesso proponiamo un modello rivoluzionario del sostegno. Noi dobbiamo distinguere i ragazzi con disagio di ogni tipo, su quale bisogna fare un intervento di sostegno di un certo tipo, dalle disabilità gravi, su cui manca molto spesso la specializzazione degli insegnanti. Gli insegnanti di sostegno devono essere specializzati per singole disabilità, perché si interviene diversamente su un ragazzo autistico da come si interviene su un ragazzo non vedente, e quindi bisogna avere gli insegnanti di sostegno specializzati che intervengano con diversità, per cui punteremo molto sulla formazione degli insegnanti di sostegno specializzata sul settore. Le carriere di questi insegnanti di sostegno specializzate saranno diverse dalle carriere degli insegnanti curricolari, perché i mestieri sono diversi. Non è possibile mischiare due cose che sono profondamente differenti l'una dall'altra, e naturalmente il processo di valutazione sugli insegnanti di sostegno passa dalla capacità di costruire questo tipo di sostegno reale, non soltanto allo studente, ma di sostegno alla classe. Quindi vuol dire di come si realizza l'inclusione, perché quello è il tema reale su cui si può valutare un insegnante di sostegno.
Allora, c'è una mail, più d'una a dire la verità, sulla formazione. Ne scegliamo almeno una che viene da Marta Gatti, maestra elementare di Concorezzo, che è una lunga mail, sono costretta a riassumerla, chiede e dice, fra l'altro: siccome sulla valutazione dei docenti si fa un gran parlare in termini di ostilità della categoria a sottoporsi a valutazione, sgomberiamo subito il campo. Io voglio essere valutata, io chiedo di essere valutata, ma lo Stato ci ha abbandonate. L'ultimo investimento sulla formazione obbligatoria quinquennale di massa è stato nel 1990 per la formazione dei docenti della scuola statale. Nella finanziaria del 2010 sono stati stanziati ben 5 euro per persona e poi si sono perse pure le tracce. Lavoro da 34 anni nella scuola statale e mai nessuno, oltre alle colleghe, mi ha aiutata a affrontare questo difficile compito. E aggiunge: voglio che in classe mia entri un esperto di didattica e metodologia, non un amministrativo. Si sieda in un angolo dell'aula con nelle mani un bel taccuino o un tablet, se preferisce, mi osservi, prenda nota, ascolti la mia voce, guardi i miei gesti, segue i miei racconti, analizzi come gestisco la classe, come rispondo alle dinamiche del gruppo, come organizzo il lavoro, quanto spazio lascio all'elaborazione personale e quanto riesco a far emergere la circolarità delle idee all'interno della classe. Questi sono alcuni degli elementi che definiscono la qualità del mio essere una brava maestra. Questa è l'unica valutazione delle insegnanti che per noi ha senso, nessuna crocetta, nessun nucleo di valutazione. Come risponde a Marta Gatti?
Ma io intanto vorrei rassicurare Marta del fatto che questo governo tornerà a investire sulla formazione degli insegnanti. Già con questa legge di stabilità abbiamo individuato risorse economiche che andranno destinate alla formazione. Investiamo sulla selezione della classe dei docenti, perché fino ad ora in questi anni è accaduto che la scuola è stata la fucina del precariato e delle graduatorie, più che il luogo dove si realizzavano concorsi pubblici e si selezionavano i docenti per merito. Per cui noi azzeriamo le graduatorie e il precariato a scuola. 2015 faremo queste immissioni in ruolo dei docenti precari, dal 2016 solo concorsi pubblici per selezionare gli insegnanti, per cui sulla formazione, sulla qualità degli insegnanti stiamo investendo tantissimo. Sappiamo che ce ne sono tanti in gamba che hanno voglia di fare, vogliamo premiarli e rafforzare questa loro voglia di fare.
Allora, c'è un'altra domanda sull'educazione che viene via SMS da Rosy Romano, che le chiede, è più specifica in questo caso perché parla di esili nido, e le chiede quanto intendete investire sulla formazione e rivalutazione degli educatori, educatrici e sulle strutture.
Ma tanto in questa direzione, soprattutto intanto vogliamo dotare questo paese di asili nido. Ci sono regioni di questo paese, soprattutto del Mezzogiorno, che continuano a non avere una risposta sufficiente al bisogno di asili nido. Intendiamo dotare questi istituti di insegnanti, quindi le classi di concorso che sono gli insegnanti destinati agli asili nido le svuoteremo per intero, per cui non solo ci sarà la possibilità di avere insegnanti che svolgono attività che in questi anni hanno già svolto gli insegnanti su questo settore qui, ma in più ci sarà altra dotazione organica per attivare quel famoso organico funzionale, che sembra una parolaccia, ma sarebbe l'organico aggiuntivo rispetto a quegli insegnanti che fanno attività tradizionale in asilo come a scuola.
Molte le domande che stanno arrivando ora, perché queste sono pervenute nei giorni scorsi, abbiamo giustamente dato la precedenza, però in questo momento sia via Twitter sia via SMS le chiedono con quali fondi intendete pagare tutto questo. Questo è Gabor che lo scrive via SMS, visto che il contratto è fermo da anni, ma anche su Twitter sono in molti che stanno in questo momento chiedendo con quali fondi provvedere alla formazione e valutazione degli insegnanti.
Allora, noi abbiamo delle risorse economiche che abbiamo già individuato in legge di stabilità, 1 miliardo per quest'anno, 3 miliardi dall'anno successivo, che sono risorse economiche fresche. In un periodo in cui si taglia ovunque sulla scuola, noi abbiamo individuato 3 miliardi di risorse in più. Dopodiché intendiamo ogni anno, da quest'anno in avanti, mettere sempre un segno più nelle risorse destinate alla scuola. Oggi la priorità è stata l'immissione in ruolo degli insegnanti precari, in modo da annullare le supplenze e da dotare le scuole dell'organico funzionale a cui facevo riferimento poco fa. Dal prossimo anno le priorità saranno rimpolpare il capitolo formazione, rimpolpare il capitolo stipendi degli insegnanti, perché sappiamo benissimo che gli stipendi degli insegnanti italiani sono più bassi rispetto alla media europea, e rafforzare e dare più dignità al ruolo del dirigente scolastico, che non è un manager ma è un sindaco della comunità scolastica, a cui bisogna dare entusiasmo, stimolo sia economico che da un punto di vista concreto dell'operatività. Ad esempio, uno degli elementi della buona scuola sarà la realizzazione dei centri servizi, che serviranno per togliere le competenze ai dirigenti scolastici di tutta una serie di scartoffie burocratiche a cui sono costretti, per cui diremo al dirigente scolastico: fai didattica, aumenta e valorizza la qualità della tua scuola, non ti occupare della carta bollata.
Lei, Davide Faraone, poco fa ha già anticipato parte delle risposte che spetteranno a coloro che hanno fatto domande su chi valuterà. Però io ancora, prima di arrivare comunque a quel gruppo di domande, perché sono numerose e forse sarà bene tornarci, le sottopongo una domanda più generale. È di Carlo Salmaso, è uno dei promotori della LIP, come l'ha anticipato, è molto citata, è la legge d'iniziativa popolare sulla scuola. In molti, tra l'altro, le chiedono, se vuole può rispondere anche in questa fase, perché non è stata presa in considerazione. Anticipo allora, comincio dalla domanda di Alvaro Merolle del liceo Matilde di Canossa di Reggio Emilia, che dice: la buona scuola è stata redatta da 2 persone e probabilmente passerà come decreto. La LIP, legge d'iniziativa della scuola, è stata scritta nel corso di molti anni con l'apporto di migliaia di persone, è stata depositata come disegno di legge. L'avete o no presa in considerazione? Riassumo il senso di molte domande che arrivano dagli ascoltatori di Fahrenheit.
Ma intanto non è vero per nulla che la buona scuola è stata elaborata da 2 persone, mentre la LIP da centinaia di migliaia di persone, come se ci fosse un processo partecipativo di serie A e un processo partecipativo di serie B. Io rispetto chi ha scritto quel disegno di legge e tutte le persone che ci hanno creduto e l'hanno sostenuto, gradirei che tutti loro rispettassero chi ha scritto la buona scuola, tutti coloro che hanno partecipato alla consultazione via mail, alle assemblee, agli incontri con gli studenti e con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici e con i cittadini, e che hanno contribuito a elaborare quel documento e averlo modificato. Nel decreto ci sono alcuni elementi che sono presenti anche in quel disegno di legge della LIP presentata qualche tempo fa. Naturalmente un governo è utile e funziona se mette in campo le sue idee, poi i cittadini valuteranno e decideranno se quelle idee sono condivisibili oppure no. Ci sono appuntamenti elettorali di verifica costante rispetto alle idee messe in campo da un governo. Noi sulla scuola stiamo investendo su una idea in cui si ridia dignità ad un'istituzione che l'ha persa in questi anni, dopodiché verificheremo nel tempo se la nostra idea è corretta oppure è sbagliata. Lo strumento del decreto ci consente di fare tutto in fretta, perché siamo stanchi di queste riforme annunciate in inizio legislatura, che poi vanno in Parlamento e si perdono nella palude parlamentare e quindi non si conclude mai una riforma utile per la scuola. Faremo un decreto, ci sta dentro tutto quello che reputiamo essere utile per la scuola in Italia, dopodiché ognuno potrà fare le sue valutazioni, ma noi abbiamo ascoltato tanto e abbiamo messo lì dentro tutti i contributi migliori.
Senta Davide Faraone, io ho citato la LIP non solo perché sono molti i messaggi che arrivano in questo senso, ma anche perché c'è una domanda specifica da Carlo Salmaso, che è uno dei promotori o comunque degli accompagnatori di questa proposta di legge, che le chiede se l'idea della valutazione così come è stata proposta non abbia anche una valutazione punitiva, invece di valutare, scrive, e di cercare di intervenire come dovrebbe fare la scuola cercando di migliorare che le cose non vanno, ci va in un'altra direzione. Insomma, le chiede se vengono premiati i dirigenti scolastici e i fondi di istituto proporzionalmente ai risultati, non è come far correre uno zoppo con un centometrista, cioè la scuola che ha sede nel centro di una cittadina del nord, ricca e benestante, come può competere con una scuola di Scampia?
Ma infatti il principio è esattamente contrario rispetto a quello che è stato descritto qui. Cioè, intanto noi teniamo conto delle valutazioni delle scuole e delle condizioni di partenza, quindi non c'è una valutazione a prescindere dalle condizioni di partenza. Quindi quando si valuta un istituto, si valuta se questo istituto fa la sua attività allo Zen di Palermo o lo fa in un quartiere centrale di Milano. E quindi lo si parametra quella valutazione rispetto alla valutazione della condizione di partenza. In più, ed è elemento distintivo rispetto a chi dice che questa proposta è in continuità con quella di Moratti e la Gelmini, no, perché la Moratti e la Gelmini avevano un principio che era quella della certificazione della fotografia, anzi dell'incremento delle differenze, perché quanto più un istituto è avanti, quanto più lo premiavano, e chi era indietro restava indietro. Noi invece abbiamo due principi che ispiratori della nostra premialità sulla valutazione. Il primo, premiamo sicuramente chi fa bene. Il secondo, diamo forza a chi è indietro per rimettersi al passo. Questo è un elemento distintivo, un ruolo determinante che deve giocare lo Stato. Una società democratica funziona se, oltre a premiare i più bravi e riconoscere il merito, mette le condizioni di chi è indietro di stare al passo, e questo è il principio che ispira la nostra riforma.
Allora, intanto è un avvertimento per gli ascoltatori di Farinet, ci stanno arrivando moltissime domande per il sottosegretario Davide Faraone, che non, però non riguardano il punto della valutazione degli insegnanti. Noi vorremmo anche riuscire a porgliele, però prima, visto che questa conversazione è incentrata soprattutto su questo punto, direi di privilegiare queste. Poi se riusciremo a trovare il tempo per rispondere anche alle altre domande, credo che il sottosegretario Faraone sarà disponibile. Allora, c'è Liliana, docente universitario in pensione. Entriamo nell'argomento, torniamo Davide Faraone all'argomento: chi valuta, chi sono i valutatori? Lei ha in parte già risposto, però io le leggo qualche mail se vuole aggiungere qualche cosa. Liliana scrive: si tratta di una valutazione che richiede il ricorso a più elementi, pena annullare la finalità di avere bravi docenti e di premiarli. Quindi la valutazione non può essere assegnata al solo preside, ma deve contare anche il parere degli studenti e dei genitori, nonché del componente esterno nel nucleo di valutazione della scuola. Si dovrebbe dare un peso a ciascun componente, compreso il contesto nel quale opera la scuola. Claudio va in una direzione abbastanza simile. Devo dire che moltissimi insegnanti sottolineano il rischio per quello che riguarda gli studenti che valutino positivamente solo il docente simpatico, diciamo così, è la parola usata da Claudio, ma la riporto. E ancora Barbara Bertani da Reggio Emilia scrive: Non esistono assemblee pubbliche nelle scuole per parlare ai genitori di questo sistema di controllo, ma sta parlando del sistema nazionale di valutazione nel caso, con un contraddittorio vero. La domanda è, scrive Barbara, come può pensare un governo di procedere a porte chiuse imponendo una rilevazione da parte di un ente privato, l'Invalsi, senza dover mai rispondere a cittadini e cittadine di un sistema a crocette uguale per tutti gli studenti d'Italia, che in un colpo solo stabilisce finanziamenti e redige classifiche di scuole, docenti e alunni? So che in parte ha già risposto, però dal momento che sono infinite le mail su questo argomento, vuole aggiungere qualcosa?
Ma io l'ho detto poco fa, su questo tema della valutazione e come la nazionale di calcio, la formazione che vogliono tutti gli italiani dettare a Antonio Conte per mettere i giocatori in campo. Nessuno di noi pensa di avere la ricetta assolutamente decisiva e esclusiva del tema della valutazione, ma credo che questo è un tema che riguarda gli insegnanti a scuola, che riguarda anche gli alunni che gli insegnanti valutano, o che riguarda la pubblica amministrazione, o che riguarda ognuno di noi nella nostra vita quotidiana. Il tema della valutazione è sempre un tema complesso e mai oggettivo al 100%. Fatto questa premessa, noi stiamo cercando di renderlo il più possibile oggettivo e il più possibile partecipativo, perché è sbagliata anche questa concezione di chi dice, ad esempio, i ragazzi non sono maturi e non hanno la capacità di mettere in campo alcuni elementi di valutazione sugli insegnanti. Noi crediamo nella maturità dei ragazzi, pensiamo a una valutazione differita, non diretta, perché ho parlato poco fa del collegio che fa valutazione, che ha al suo interno dirigente scolastico, insegnanti e componenti esterni, dopodiché però abbiamo trovato e stiamo inserendo nel decreto degli strumenti che consentono anche a genitori e studenti di partecipare al sistema di valutazione. Per quel che riguarda la scuola e come vengono valutate le scuole, anche lì stiamo introducendo elementi il più oggettivo possibile. Se noi, ad esempio, nella buona scuola privilegiamo gli istituti che favoriscono, incentivano l'alternanza scuola-lavoro, metto un elemento di valutazione degli istituti che utilizzano meglio quelle ore che nella legge saranno previste. Per cui l'Invalsi non è un soggetto privato, è un soggetto che è pagato con capitali pubblici e che svolge elementi di valutazione sugli istituti il più oggettivi possibile. L'autonomia degli istituti funziona se c'è la valutazione. Non può esistere autonomia senza valutazione, perché se io metto un istituto in campo per poter mettere per poter svolgere tutte le azioni possibili e far crescere la scuola, e poi però non c'è nessuno che le valuta queste azioni, ho svolto il mio compito a metà.
Ci sono gli studenti su Twitter, tra l'altro c'è Stazione Futuro, che chiedono come eventualmente gli studenti potranno partecipare, se per esempio tramite questionari.
Sì, l'ho detto poco fa, ci saranno, tra l'altro lo strumento di partecipazione degli studenti alla valutazione degli insegnanti ma anche degli istituti è stato valutato e discusso con gli studenti stessi. Noi abbiamo incontrato spesso al Ministero le rappresentanze degli studenti e abbiamo immaginato che questo potesse essere uno strumento mediato, giusto e corretto.
Allora, ci sono altre domande che stanno arrivando su altri argomenti. Abbiamo ancora una manciata di minuti, io vorrei approfittare per porgliene qualcuna. Sono in molti casi problemi specifici, per esempio Pino Tomaselli via mail le chiede quale idea di sistema sottende le scelte effettuate nel mettere mano al riordino dell'educazione degli adulti nella scuola pubblica e perché, le chiede anche, nel farlo non si è tenuto conto delle numerose esperienze fatte in questi anni da CTP e corsi serali per rispondere alle urgenze formative del nostro paese.
Ma io su questo aspetto qui così di dettaglio rimanderei al decreto, anche perché sono elementi che noi stiamo valutando proprio in queste ore, quindi anticipare sbocchi rispetto a decisioni che stiamo prendendo in queste ore, che poi magari sono diverse rispetto a quello che dico oggi ai radioascoltatori, mi sembrerebbe poco serio.
Marco Cosentina, insegnante di Reggio Emilia, contesta l'impianto della buona scuola, scrive questo: si incentra su un modello aziendalista imperniato su merito individuale e ottimizzazione delle risorse. Scrive anche: l'acquisizione di competenze diviene il perno della riuscita scolastica, da misurare in termini meramente puramente quantitativi. Quale spazio rimane a una conoscenza negoziata simbolicamente al di fuori dei libri di testo e da ottiche trasmissive tecnologicamente veicolate, la quale si vada invece a declinare su una costruzione dialogica del sapere mediata dall'esperienza, aperta al contributo dei differenti stili attributivi e volta alla definizione di un apprendimento critico? Che risposta dà a Marco Cosentina?
Che bisogna rifiutare il dibattito ideologico che ha costretto la scuola a non fare nessun cambiamento utile in questi anni, fra chi dice che la scuola è quella del libro cuore in salsa tradizionale, oppure è la scuola che consegna le chiavi degli istituti a Marchionne e le consegna ai privati. Noi crediamo che è possibile costruire attraverso l'autonomia degli istituti che costruiscono la propria prospettiva in funzione dell'utilità che deriva dal territorio, da come la comunità scolastica stessa intende darsi un ruolo e che prospettive vuole dare al singolo istituto. Per cui meno ideologie, guardiamo più al merito. Noi stiamo offrendo gli strumenti per l'autonomia agli istituti. Gli istituti la sfruttino al meglio.
Un SMS che è arrivato poco fa, che è diretto ovviamente a lei, Davide Faraone, e recita così: sono un'insegnante precaria di scuola primaria, laureata in scienze della formazione primaria, con semestre aggiuntivo di specializzazione per il sostegno, con master in didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo autistico, attualmente in seconda fascia di istituto insieme ai diplomati. Faccio parte dei 9.000 laureati esclusi dalle GAE. Questo lo chiama merito, dopo aver lavorato e studiato con famiglia, figli piccoli e tutto per ottenere una laurea abilitante che ha sempre dato accesso al ruolo. Lei dice che si tratta davvero di merito a essere relegati in una seconda fascia di istituto, col rischio di essere reclutati, se va bene, tramite concorso, dopo un test d'ingresso al corso di laurea. Le pare che per avere accesso a un percorso di scuola secondaria di secondo grado, le ex magistrali, che tra l'altro ci sia un test d'ingresso particolarmente selettivo, e conclude: grazie, se mi verrà data una risposta.
Ma la risposta è semplice: non capisco perché si sente esclusa se ancora non ha letto il decreto e non sa quali saranno le categorie che verranno incluse nel piano assunzionale che il governo mette in campo. Io le direi di avere fiducia, perché noi su questo faremo una proposta che non tiene conto soltanto delle GAE, ma tiene conto di una ricchezza che in questi anni si è costruita e si è strutturata negli insegnanti precari, per cui aspettate il decreto prima di dire chi è dentro e chi è fuori. Un'altra cosa è certa, oltre a questo che ho detto ora, è che dal 2016 si fa il concorso e nessuno può criminalizzare il concorso come strumento di selezione, anzi dovrebbe essere valorizzato, perché il criterio è lo strumento più oggettivo per valutare gli insegnanti che poi devono educare i nostri figli.
C'è un genitore che scrive, Clemente Forni da Salerno, lui avrebbe moltissime domande da fare, però le chiede di commentare il fatto che la scuola statale, scrive Clemente, non sarà più finanziata dallo Stato ma da enti privati e famiglie, mentre la scuola privata continua e continuerà a ricevere fondi pubblici, e ricorda anche che nella Costituzione è scritto che in Italia è lecito istituire scuole private ma a condizione che siano senza oneri per lo Stato.
Ma chi l'ha detto che la scuola pubblica verrà finanziata dai privati? Cioè, se qualcuno mi legge un intendimento del governo pronunciato in qualsiasi provvedimento, fatto che si dovrà fare, di venir meno a un ruolo decisivo che la Costituzione dà allo Stato di finanziare la scuola pubblica, non verremo meno a questo preciso impegno. Altra cosa è, qualora noi volessimo sommare alle risorse pubbliche che devono crescere, l'ho detto all'inizio della trasmissione e lo ripeto, volessimo sommare risorse di privati che intendono investire sulla scuola, questo è un elemento che migliora la scuola. Più soldi mettiamo, più la scuola funziona. Per cui non chiameremo nessun privato a sostituire il compito che è proprio del pubblico. Accanto a questo chiediamo a tutti i privati che vogliono investire sulla scuola di farlo. I loro soldi, le loro risorse sono ben accette. Questo non cambierà la natura e la qualità della scuola pubblica.
Sottosegretario Faraone, io ho parlato appunto di un 98% di domande dagli ascoltatori, di un 2% da parte nostra.
Andiamo al 2%.
No, l'1% gliel'ho già sottoposto all'inizio, quando appunto le chiedevo della correzione del tiro. E lei in parte mi ha diciamo, anticipato anche il restante 1%, perché io leggo sul suo blog, sottosegretario Faraone, proprio una notizia sui privati. Leggo quello che lei ha scritto: la buona scuola è diventata un brand in grado di attrarre su di sé l'attenzione dei privati. Sono state tantissime le imprese, da Samsung a Microsoft, che spontaneamente hanno contattato il MIUR per sponsorizzare la scuola e le sue buone pratiche, e di questo sono molto contento. Vuol dire che è chiaro a tutti che è sul futuro del nostro paese che dobbiamo investire e che siamo chiamati tutti quanti a farlo, perché la scuola è la società e ne siamo responsabili. Ecco, questo lei ha scritto. Io le volevo semplicemente chiedere se non avverte anche una parte di rischio in questo diventare brand della scuola, della buona scuola.
Ma dipende da noi. Io vi faccio un esempio: è venuto qui al Ministero, mi sono venuto a trovare dei dirigenti della Microsoft che ci hanno proposto, finanziati da loro, dei corsi di formazione per dirigenti scolastici e insegnanti in ambito di digitalizzazione delle attività scolastiche. Se io, MIUR, do il patrocinio a un'attività di questo genere, sto condannando la scuola pubblica all'invasione dei privati o sto consentendo, con risorse non esclusivamente pubbliche, di premiare la formazione degli insegnanti, che è utile in ambito di digitalizzazione per gli studenti che su questo settore hanno bisogno di una formazione specifica? Io credo che sia un valore aggiunto l'impegno dei privati. Altra cosa è se il pubblico fa condizionare la qualità della didattica, la sua attività, l'attività delle scuole, dal finanziamento che i privati danno. Quello vuol dire la mortificazione, vuol dire un processo non di protagonismo, ma vuol dire veramente consegnare le chiavi agli istituti e ai privati, e questo non è nel progetto del governo. La sinergia può essere positiva, noi vogliamo premiare la sinergia positiva, non per forza lo schiavismo della scuola pubblica e privati.
C'è un corollario brevissimo, sottosegretario Faraone, con una mail di un ascoltatore, che Mauro Verra da Cuneo, che in realtà chiede un impegno sia a noi che a lei. L'impegno è questo: di coinvolgerla per tornare ogni 3-6 mesi per fare il punto su quello che avviene sulla buona scuola. Cosa ne dice?
Ma se voi mi invitate, volentieri.
E allora ci sentiamo fra 3 mesi.
Va bene.
Grazie al sottosegretario Davide
Grazie
Faraone.
Grazie a voi, buona serata.
E buon pomeriggio.